Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiudiamo oggi, con questa domenica, l'anno liturgico. Da domenica prossima siamo nella preparazione del Natale, l'Avvento. E quest'ultima domenica è dedicata, chiamata di Cristo Re. Mettiamo subito Gesù al centro del nostro cuore e che sia davvero una gioiosa celebrazione della sua presenza in ciascuno di noi e in particolare adesso nell'Eucaristia. E proprio perché questo incontro sia un incontro d'amore, di fede, di affidamento, di fiducia, riconosciamo davanti a Lui le nostre fragilità e chiediamogli che ci avvolga con la sua misericordia, che ci libera da tutti i nostri peccati. Il tema di Cristo Re domina le tre letture. Nella prima lettura è un re pastore, un re che ama il suo gregge, che lo cura, che cerca di portarlo alla pienezza della vita. Ascoltiamo con fede.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri, parola di Dio.
Nella seconda lettura Gesù è presentato come re perché dà la sua vita per noi e la sua regalità diventa perfetta e piena quando anche la morte viene vinta dalla sua risurrezione, che è anticipo della nostra risurrezione. E quindi Cristo è presentato davvero come l'indispensabile dono del Padre che dà a noi la vita e lo Spirito la vivifica nel nostro cuore, la Trinità tutta come dono d'amore per noi. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato o in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. È parola del Signore. Per prima cosa sento bisogno di dirvi la mia gioia quando alla mattina della domenica posso celebrare con voi l'Eucaristia e mi aggiro all'inizio, quando ancora non è l'ora esatta, a salutare le persone, proprio perché è una festa di famiglia. Siamo qui radunati da Cristo attorno al suo altare, ma contano anche i sorrisi, i saluti fra di noi, il volerci bene e quindi anche il senso di essere accolti a braccia aperte gli uni dagli altri e sentirci in una comunità, in una famiglia. È un po' il tema, direi, di questa domenica, perché dire che Cristo è re non vuol dire tornare indietro a modalità di altri secoli di dare onore, ma è mettere davvero Cristo al centro della nostra vita e da lì decidere le relazioni che abbiamo tra di noi, che sono molto importanti. Allora, entriamo nella parabola di questa mattina. Ricordate che sono tre parabole che abbiamo letto nelle due domeniche precedenti, questa è la terza, e il tema è uno solo, è il senso della vita, quali sono le cose che contano davvero. La prima parabola era quelle ragazze stolte che non avevano portato l'olio con le lampade e dovevano andare incontro allo sposo, quindi il tema dell'incontro con Gesù, anche adesso nella comunione stamattina, l'incontro con lo sposo, un incontro da innamorati, un incontro di persone che veramente danno il cuore, non i gesti esteriori. E poi abbiamo letto la parabola dei talenti, un Dio che si fida di noi, che ci affida le sue ricchezze e che è venuto il momento di dare un rendiconto e lui rilancia e ci affida ricchezze ancora più grandi, una piena fiducia, una vita cioè, da vivere coraggiosamente. Ecco, però alla fine la vita termina e allora la parabola di oggi ci mette davanti a questo racconto. Capitemi, è un racconto, non va letto, non è una descrizione, non è che siccome c'è la destra e la sinistra ci saranno quelli che vanno a destra e quelli che vanno a sinistra, no. La parabola è simbolica sempre, bisogna cogliere l'elemento, direi, di rottura, l'elemento che ti lascia un po' perplesso, perché quello è l'annuncio importante. Pensate che questa parabola la trovate nei racconti egiziani, 4.000 anni avanti Cristo, o dai babilonesi, perché era un modo, direi, immaginato in maniera quasi teatrale per dire: oh, guarda che alla fine si fanno i conti, eh? Ecco, noi stamattina la leggiamo però in una luce cristiana. Allora, c'è una prima lettura che io oso dire sociologica, che è già bella in se stessa. perché questa parabola mette in evidenza il legame fra questa vita terrena e la vita definitiva. E questo non è poco, perché io vivo adesso, ma voglio essere sereno, tranquillo, che questa vita poi, continuando, non mi faccia delle sorprese. E questo Dio che fa il giudizio finale, oltre a mettermi in luce il legame, mi dice: guarda, io ti indico già qual è la cosa più importante che tu devi fare, e la cosa più importante è amare, prendere sul serio le persone attorno a te. E questa è una lettura sociologica, pensate, non c'è ancora un qualche cosa di speciale di cristiano rispetto a tutti gli altri popoli. Capite lo sforzo di Papa Francesco di scrivere un'enciclica intitolata Fratelli Tutti, che lui lancia a tutti i popoli, addirittura a tutte le religioni diverse dalla nostra, dicendo: se siamo fratelli tutti, il primo comandamento è quello di volerci bene, di rispettarci, di condividere i beni, di rispettare l'unica casa in cui viviamo, che è il pianeta. Allora capite che la parabola va nel concreto. Già sul piano sociologico dovremmo trovare questa intesa. Ma poi c'è un gradino in più che mi pare molto importante, contro una vecchia educazione sbagliata che ci è stata data. Avete visto di che cosa si fa l'esame alla fine? 10 comandamenti? No, uno solo. Hai amato o non hai amato? Hai preso sul serio le persone che sono con te o le hai buttate sotto i tuoi piedi ignorando i loro problemi? Guardate che questo è un messaggio importantissimo. A volte ci perdiamo addirittura in una contraddizione terribile: vengo a messa, prego, faccio penitenza e poi tratto male il mio fratello, la mia sorella, le situazioni che ho attorno. Non serve più a niente che tu sia qui in chiesa se tu non ami. Allora capite che qui cominciamo a entrare nel grande messaggio cristiano, non più sociologico. Qui andiamo a dare un valore al rapporto della persona che ho davanti. Ecco, qui c'è l'elemento determinante cristiano. Quando Gesù, direi, cambia la parabola raccontata dagli antichi, la fa sua e dice: quando voi avete dato qualcosa al più piccolo, notate, parte dal più piccolo perché era facile partire da quelli importanti, no, da quello che non conta niente, quello che tutti calpestano, quelli che tutti ignorano. Quando tu l'hai preso sul serio, se tu dai qualcosa al più piccolo, tu l'hai dato a me. Ah, questa è veramente esplosiva, perché mi sta dicendo che la sua presenza, che qui nell'Eucaristia noi onoriamo con tanto amore, con calici d'oro, con tovaglie ricamate, con chiese meravigliose, d'accordo, la sua presenza qui, ma Gesù mi dice: stai attento che io sono presente nella persona che tu incontri. Guardate che bello, la sacralità della nostra vita quotidiana. Marito e moglie, siete Dio l'uno per l'altro. Dovete amarvi, dovete perdonarvi, dovete aiutarvi, dovete sostenervi sempre, dovete ricominciare ad amare anche quando le cose non vanno bene. Perché? Ma perché tu hai davanti Dio, non hai davanti solo una creatura umana. E questo vale per i genitori verso i figli, vale per ciascuno di noi, vale per noi che stamattina siamo qui radunati. Capite la bellezza allora del saluto iniziale, del sorriso, del guardarsi in faccia, del conoscere i nomi gli uni degli altri, di prendere sul serio la vita gli uni degli altri, perché in questo gesto io onoro Dio. Vuoi essere sicuro di incontrare Dio? Ama tuo fratello, questa è la sicurezza. E l'unica cosa che ti verrà chiesta alla fine della tua vita è se avrai amato. I 10 comandamenti, certo, sono importanti, ma se sono amore, se no non servono a niente. Allora capite che questo è un messaggio dirompente, un messaggio che trasforma, ma questo è il messaggio del Padre nostro. Tutte le volte che diciamo Padre, nostro, al plurale, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Qual è il tuo regno? Il regno è quello che il Signore vorrebbe che tutti noi vivessimo, volendoci bene gli uni con gli altri, volerci bene vuol dire volere la vita dell'altro. Pensate che bello, c'è una frase anche nella Sacra Scrittura: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Tu hai davanti una creatura e l'aiuti a vivere. Io penso con tenerezza a papà e mamma che raccolgono il bambino appena nato e poi lo fanno crescere, gli danno vita, gli insegnano tutto. È culto di Dio, Dio è lì con loro veramente, e questo gesto è sacro. Capite come è terribile allora l'aborto, veramente la negazione. Dare vita, ecco, chi dà vita agli altri vive da Dio, perché Dio è colui che dà vita. Ecco, l'onore di Dio è la vita del mio prossimo. Questa lettura, capite, non è più sociologica, è religiosa, è addirittura teologica. E allora, in questa visione di un Dio che è presente e che santifica la mia vita quotidiana, tutti gli incontri che faccio, e che naturalmente finisce col giudicarmi, perché se non amo, se trascuro il prossimo, come faccio? Mi manca addirittura la motivazione del vivere. Ecco perché non amare è quasi morire, è rinnegare la vita. Bene, in questa situazione il capolavoro è il Cristo che si dona per noi. Allarghiamo l'orizzonte: Padre, Figlio, Spirito Santo che si donano alla piccola creatura umana e decidono l'incarnazione del Verbo che si fa uomo per amore, condivide la nostra vita per amore, si lascia mettere su una croce per amore fino all'ultima goccia del suo sangue. E allora capite perché diciamo che Cristo è re? È re perché attua nella maniera perfetta il programma che propone a tutti noi, il grande progetto, vivere da Dio, amando e generando la vita come Dio che ama e genera la vita. Allora veramente possiamo festeggiare Cristo e dire che è il nostro Re, ma se Lui è il nostro Re, gli chiediamo di aiutarci a essere convergenti sul suo progetto: venga il tuo regno. Allora la parola venga il tuo regno vuol dire: Signore, trasforma il mio cuore, rendimi capace di amare come ami tu. Venga il tuo regno vuol dire: Signore, fai che i governanti ci facciano delle leggi che ci permettono di amarci gli uni con gli altri, che non creino ostacoli, ma non solo qui da noi, le nostre zone rosse, gialle o arancioni, ma pensiamo al mondo intero. Pensiamo che siamo tutti fratelli, che per Dio non ci sono i primi e gli ultimi, che anche il più piccolo è la presenza del Signore. Allora capite che quando noi diciamo venga il tuo regno facciamo politica, chiediamo al Signore veramente che cambi questo mondo, questo modo di gestire l'economia, la finanza, tutte queste cose che stanno schiacciando i popoli. Ecco, è l'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, che oggi trova un aggancio concreto veramente in questo Vangelo meraviglioso. Allora, visto che ora siamo qui attorno a Cristo e rinnoviamo niente meno che il suo sacrificio, il suo dono d'amore, e allora non possiamo fare altro che dire: Signore, io sono molto lontano da questo ideale, faccio fatica, continuo a pensare solo a me stesso, aiutami, dammi la tua forza, dammi la tua luce. Ecco, capite che bello allora trovarsi una volta alla settimana a rinnovare questi sentimenti, a viverli con gioia e a dire: Signore, ho bisogno di te, senza di te non riesco ad amare. E vi invito stamattina, se questo è il nostro Re, a partecipare in maniera particolarissima all'Eucaristia, e quando alzerò dopo la consacrazione il calice con il sangue di Cristo e il pane consacrato che è corpo di Cristo, e proviamo anche a cantarla insieme, quella bellissima preghiera in cui gli diciamo che Lui è il nostro Re, per Cristo, con Cristo e in Cristo: a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito, quindi vedete la Trinità intera, a cui diamo gloria, diamo lode e li mettiamo davvero come coloro che regnano sulla nostra vita e ci danno la forza di vivere amando.